Allora, l'altro pezzo del Vangelo di Marco che ci prefiggiamo adesso da qui alla prossima settimana è il capitolo secondo, con un pezzettino anche del capitolo terzo, cioè fino al versetto sesto del capitolo terzo, da 2, versetto 1 a 3, versetto 6. Perché questo? Perché dunque, i capitoli che ci sono adesso nei nostri Vangeli non sono stati messi dagli evangelisti. Quindi non vi faccia meraviglia che non corrispondano alle unità di composizione reale poi dell'opera dell'evangelista. I titoli, i versetti, i capitoli, tutte queste robe qui sono tutti accorgimenti grafici posti dagli stampatori delle Bibbie. La Bibbia è cominciata ad essere stampata nel 1500 e rotti, dopo l'invenzione della stampa, verso la fine del 500, all'inizio del 600 si sono avute le prime Bibbie stampate, le più antiche. Da quel momento hanno cominciato accorgimenti di stampa e di lettura, di conseguenza, tra cui la divisione in capitoli, la divisione in versetti, eccetera. Quindi sono tutte cose queste messe dopo. Quindi non, niente di strano che capitoli non corrispondano poi invece alle unità letterarie del testo. Perché, dicevo, da 2.1 a 3.6? Perché è una sequenza di brani della predicazione cristiana primitiva, registrati poi nel Vangelo di Marco, che sono tutti dello stesso genere, sono una raccolta completa, un blocco omogeneo, come si dice, di brani che si chiamano, tutti dello stesso tipo, che si chiamano solitamente con il termine racconti di controversia o racconti di conflitto tra Gesù e rappresentanti delle istanze religiose contemporanee a lui. Tutti questi brani, quindi dal capitolo secondo versetto 1 al capitolo terzo versetto 6, sono tutti brani di controversia. Infatti lo vediamo dai titoli delle nostre edizioni, sono separati l'uno dall'altro da un titoletto. La Bibbia di Gerusalemme titola il primo guarigione di un paralitico. In realtà non è una guarigione il racconto solamente, perché la guarigione è il pretesto per impiantare una discussione. Quindi se la guarigione è un pretesto per impiantare una discussione, vuol dire che il culmine dell'episodio non è la guarigione, no? Ma è precisamente la controversia che ne scaturisce. Il secondo brano è in modo analogo la chiamata di uno dei dodici, ma questa fa solo da pretesto, da base per instaurare una controversia, un dibattito, una discussione. E il secondo pezzo è quindi dal versetto 13 del capitolo secondo al versetto 17. Il terzo brano controversiale è una discussione sul digiuno. Il quarto e il quinto, fine del capitolo secondo, inizio del capitolo terzo, sono invece delle discussioni, dei conflitti, delle controversie aventi come oggetto l'osservanza del riposo del sabato. Quindi fino al capitolo terzo versetto 6 è una sequenza di racconti di controversia. Allora, visto che noi non possiamo appunto leggere versetto per versetto, diamo però, bisognerà che diamo adesso per la vostra lettura alcune cose, no? Alcuni punti di riferimento, alcune chiavi di lettura, come abbiamo detto l'altra volta per il capitolo primo. Ora, innanzitutto, i racconti di controversia. 5, uno di seguito all'altro, subito a ridosso della prima comparsa sulla scena di Gesù. Capitolo primo, dal versetto 14 in poi, nel Vangelo di Marco, è la prima, primo intervento pubblico, la prima comparsa sulla scena di Gesù. Appena fatta la prima entrata sulla scena, appena terminato il capitolo primo, ci troviamo di fronte a una massiccia serie di racconti di controversia, un gruppo di cinque radunati insieme, evidentemente dall'Evangelista, che ha messo, evidentemente per degli scopi precisi, un blocco di controversie subito all'inizio del ministero di Gesù, o meglio, della sua presentazione del ministero di Gesù. Perché una sequenza di questo genere subito a ridosso del capitolo primo? Ci devono essere dei motivi. Se si conosce un po' tutto l'insieme del Vangelo di Marco, allora ci si rende conto abbastanza bene, conoscendo tutto l'insieme, ci si rende conto abbastanza bene che nel Vangelo di Marco questa cosa, cioè i conflitti, la conflittualità, le controversie suscitate da Gesù, sono un argomento centrale, cioè una specie di ritornello che ritorna spesso. Abbiamo una raccolta di controversie qui nel capitolo secondo, ne avremo un'altra nel capitolo terzo, ne avremo un'altra famosa nel capitolo settimo, ne avremo una raccolta di altre 5-6 nel capitolo undicesimo e dodicesimo, proprio immediatamente prima della fine, della morte. Nell'insieme del Vangelo di Marco i racconti di controversie sono massicciamente presenti. Se si facesse una statistica sarebbe impressionante, perché ce ne sarebbe quasi uno per capitolo. Vuol dire che veramente si tratta di un centro di interesse, di un elemento portante del modo come Marco ha presentato e ha predicato e proclamato, come il Vangelo di Marco continua a proclamare l'immagine di Gesù, l'identità di Gesù. Allora che ruolo gioca questo elemento delle controversie nel Vangelo di Marco? Ecco, è direttamente collegato con la morte di Gesù. Ora, la morte, come la risurrezione, è uno dei due grandi poli della predicazione cristiana primitiva. I Vangeli sono nati dopo la predicazione cristiana primitiva e costituiscono la documentazione, e quindi lo sviluppo, di questi due grandi poli, della morte e della risurrezione. I racconti di controversie sono direttamente legati alla morte di Gesù, che nell'insieme del Vangelo di Marco, di una lettura continuata del Vangelo di Marco, come degli altri, quando si è fatto il percorso interamente, ci si accorge che è una morte che non avviene per caso, non avviene neanche per un incidente malaugurato. Avviene per delle cause precise. I precedenti, se non vogliamo chiamarle proprio cause, si può parlare veramente di cause anche, ma perlomeno i precedenti immediati della morte di Gesù, diretti della morte di Gesù, gestita dalle autorità religiose, la morte di Gesù è gestita dalle autorità religiose, i precedenti diretti di questa congiura, si può veramente parlare di congiura, perché così la presenta il racconto della Passione, sono i racconti di controversie, sono i conflitti che Gesù ha con le autorità religiose del suo tempo. Perché? Perché in questi racconti di conflitto con le autorità religiose, con istanze religiose lui contemporanee, Gesù si presenta delle esigenze di riforma religiosa radicali. Sotto a queste esigenze di riforma religiosa radicale, si nasconde una presentazione di Dio e della volontà di Dio e del regno di Dio, che è notevolmente e significativamente diversa da quella che era invece rappresentata dalle istituzioni e dalle istanze religiose contemporanee a Gesù. E tra l'altro all'epoca di Gesù esistevano parecchi movimenti religiosi, da quello che possiamo capire. Il suo è uno fra altri. Ne esisteva anche più di uno di movimenti religiosi dalla base, e quindi di carattere abbastanza distanziato dalla posizione delle autorità religiose. Ma evidentemente nessuno degli altri movimenti religiosi contemporanei presentava delle caratteristiche così preoccupanti o così rinnovatrici o così radicalmente diverse, da preoccupare in modo molto grave i responsabili delle autorità religiose del paese, al punto tale da concludere, da decidere alla fine di predisporre le cose in modo tale che Gesù potesse essere tolto di mezzo. Dunque, i racconti di controversia, se sono così direttamente collegati con la morte di Gesù, si capisce che siano così importanti e così massicciamente presenti nel Vangelo di Marco se ci fanno la spia che uno dei centri di interesse principali del Vangelo di Marco è la morte di Gesù, avvenuta per motivi di questo genere, come non tanto una conclusione drammatica di una breve esistenza di rabbino itinerante o di predicatore pubblico, quanto invece la morte come il prezzo e quindi la ricevuta, la paga e quindi la manifestazione, il condensato di una certa proposta di Dio e dell'uomo, di una certa maniera di presentare l'importanza e l'identità di Dio per la vita umana. E perciò, se il tema centrale del Vangelo, uno dei temi centrali del Vangelo di Marco è il Messia crocifisso, la messianicità di Gesù dimostrata o mostrata paradossalmente proprio dalla crocifissione, che invece di essere bandiera messianica è una condanna a morte, una vergogna pubblica, e non soltanto una vergogna pubblica, ma la dimostrazione di una infamia del soggetto interessato, tanto è vero che non a caso l'Apostolo Paolo nella sua predicazione ricorda lo scandalo della croce. Queste sono le sue parole. E non a caso l'Apostolo Paolo nella sua predicazione ancora ricorda la frase famosa della Bibbia, allora ben conosciuta, il libro del Deuteronomio, che nei suoi corpi legislativi porta quella frase ricordata significativamente da Paolo nella lettera ai Galati: maledetto colui che pende dal legno. Che proprio quello che agli occhi di una certa tradizione religiosa era uno scandalo, e proprio quello che agli occhi di questa tradizione religiosa era una maledizione, sia presentato invece nel Vangelo proprio come la bandiera e il condensato della fede cristiana, dice da solo la diversità radicale e l'importanza capitale dei racconti di controversia come precedenti della morte di Gesù. Non si tratta solo dei precedenti giuridici e storici, si tratta di brani che nel Vangelo di Marco sono una parte centrale, un elemento portante della predicazione cristiana. E ripeto, non solo perché si riferiscono alla morte, che nel Vangelo di Marco è un elemento a cui si fa una grandissima attenzione, ma per i motivi per cui si fa alla morte, nel Vangelo di Marco, alla morte di Gesù, una grandissima attenzione, per i motivi per cui si fa il conflitto e la controversia che è in atto, perché in questi motivi non ci sono i precedenti di un caso disgraziato e di un incidente giuridico e della morte di un innocente, ma ci sono i motivi centrali della predicazione di Gesù e quindi del cristianesimo. Non si tratta di qualcosa dunque di secondario, e si capisce molto bene che abbiano nel Vangelo di Marco un'importanza così se li inquadriamo in questo modo. Ci danno dunque cominciano a darci della presentazione che Marco fa di Gesù come Messia crocifisso una prima massiccia documentazione, ma oltre questo contengono i motivi del perché proprio attraverso una cosa considerata come fallimento e come maledizione, come scandalo, si sia manifestata l'identità del cristianesimo, le cose caratteristiche del cristianesimo. Ad esempio, in questi racconti di controversia percorsi con un pochino di calma, non si fa fatica a vedere che, ad esempio, nel primo, al di là della guarigione che è il pretesto per ripiantare il discorso, l'oggetto del dibattito è su Gesù che presenta un'immagine di Dio centrata sul perdono. Invece che sul giudizio e sul discernimento e sul castigo, centrata sul perdono. Come a dire, Dio è Dio perché è capace di perdono. Si capisce allora che il racconto si concluda: tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: mai visto qualcosa di simile. Così pure nel secondo di questi conflitti o di questi racconti di controversia, l'oggetto della controversia è che Gesù, come uomo di Dio, si muove in un modo scandaloso nello scegliere i suoi discepoli, perché sceglie i suoi discepoli con disinvoltura, come nel caso di Levi, di mezzo alla gente che veniva indicata al pubblico disprezzo e bollata come pubblici peccatori, come erano i pubblicani, cioè gli appaltatori delle tasse per conto dell'impero romano e l'autorità militare e politica occupante il paese. E badate bene, non per motivi politici ritenuti peccatori, ma per motivi politico-religiosi, o meglio religioso-politici. Perché essere collaborazionisti di fatto, se non di testa, però di fatto, con l'impero di Roma significava essere collaborazionisti della profanazione della terra di Dio, del santuario di Dio, da parte di non solo stranieri, ma soprattutto atei, miscredenti, nemici di Dio, perché si erano rappresentanti di un potere che si deificava come l'impero romano. Si trattava di essere collaborazionisti con i rappresentanti dell'attentato storico più clamoroso che sia mai esistito in Israele alla sovranità di Dio, al regno di Dio sul suo popolo. Prendere posizione su una questione del genere, muoversi in questa maniera, implicava in Gesù tutta un'altra visuale di Dio, tutta un'altra teologia, come si dice con una parola difficile, che non era una teologia politica. Significava concepire il regno di Dio come qualcosa di non legato a delle manifestazioni politiche. Significava concepire o presentare l'immagine di Dio come slegata dalle ideologie di questo genere, che non faceva distinzioni di pubblici peccatori e davanti al quale non esistono persone a priori disprezzabili. Questa, noi adesso non ce ne rendiamo più conto bene, ma conoscendo un pochino la situazione contemporanea, era una vera e propria pietra d'inciampo, era veramente un gettare il sasso nell'acqua, era qualcosa che provocava, perché supponeva un'altra maniera di pensare il rapporto con Dio, il rapporto di Dio con noi, e quindi le radici della religiosità. Così pure la terza di queste discussioni, che verte sul digiuno come pratica religiosa diffusa e addirittura caratteristica del movimento dei discepoli, del movimento spirituale dei discepoli di Giovanni il Battezzatore e del movimento spirituale dei farisei. Due dei movimenti religiosi contemporanei a Gesù di cui vi parlavo prima, quello che potremmo chiamare il movimento battista o del battista e quello che si chiamò dei separatisti, dei farisei. Perché la parola farisei significa appunto qualcosa del genere, no? I separati. Anche questa discussione, che verte sulla importanza di questa pratica religiosa, perché a Gesù si dice: come i tuoi discepoli non digiunano, cioè non hanno la pratica del digiuno. E Gesù dà una risposta di tipo parabolico, cioè ricorrendo a delle immagini, come quella delle nozze, come quella del vino nuovo, e del vestito nuovo, della pezza nuova sul vestito vecchio, dà delle risposte di tipo parabolico che stringi significano, ma e chi vi ha detto che il digiuno è da assolutizzare in questo modo che fate voi? Il digiuno è una pratica, il digiuno è un mezzo, è uno strumento che non ha senso fine a se stesso. Cioè le pratiche religiose sono mezzi, sono moneta di scambio, tra virgolette. Può essere falsa o vera, può essere buona o cattiva, può essere giusta o sbagliata, a seconda di che cosa ci sta dietro. Queste sono prese di posizione, come vedete, diametralmente opposte a quella di chi invece, diceva, chi digiuna crede. Questa è la prova di un vero credente, un vero. I tuoi discepoli non digiunano. Digiuneranno quando per loro questa pratica acquisterà il senso che può avere come mezzo espressivo di una situazione, diremmo noi oggi, di penitenza. Così pure le ultime due controversie che vertono sull'osservanza del sabato, ai tempi di Gesù un'altra pratica religiosa considerata la quintessenza della religiosità, una manifestazione sicura di autentica adesione, talmente sicura che era gravemente obbligatoria. Tutti e due questi racconti, quello della fine del capitolo secondo e dell'inizio del capitolo terzo, si vede invece Gesù che si muove con un'estrema disinvoltura nei confronti di questa faccenda e si muove come uno che ha la netta percezione e che trasmette nettamente il messaggio che questa pratica è uno strumento, che gli obblighi o le legislazioni o i precetti o le norme o le pratiche diventate precetti non sono valide fine a se stessi. Dipende che cosa esprimono. Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Famosa risposta in uno di questi dibattiti. Cioè le pratiche religiose sono fatte per convertire il cuore, non per sostituire la conversione del cuore. Come tali non sono degli assoluti, sono degli strumenti. Servono per qualcosa di assoluto, bene, sono messe al posto dell'imperativo assoluto, male, conducono all'equivoco drammatico di scambiare la religiosità con degli adempimenti giuridici. Gravissimo, perché significa considerare il rapporto con Dio in termini fiscali, come vedete. cambiano i connotati della religiosità, considerando il rapporto con Dio in termini fiscali o non. Non si cambia poco, si cambia l'identità. Poi vedete allora da queste osservazioni così, che in ognuno di questi discorsi, di questi brani, questi episodi, questi racconti di controversia, sono implicate delle questioni grosse, inerenti, riguardanti l'educazione religiosa, l'autenticità religiosa secondo Gesù, il che implica più a fondo ancora l'immagine di Dio e del rapporto tra uomo e Dio. Chiaramente prendere posizione in questo modo aveva anche dei risvolti giuridici e diremmo tra virgolette politici o strategici importantissimi, perché significava che Gesù dichiarava pubblicamente di dissentire da un movimento come quello farisaico, quindi entrava in conflitto con una forza storica molto presente nel paese e presente sulla scena con delle motivazioni religiose, presente per motivi di coscienza. Insomma, significava, tra virgolette, andare a cercare rogne. Significava prepararsi dei guai. Significava mettersi contro a delle cose che, o a delle realtà che avrebbero avuto un peso con cui bisognava fare i conti. Ora, perché allora gli evangelisti come Marco hanno messo dei racconti di controversie in forma così massiccia presente nel loro Vangelo come precedenti o filo diretto con la morte di Gesù? Perché sono queste cose che presentano la morte di Gesù in un determinato modo, cioè come il prezzo pagato per la fedeltà a un modo di presentare Dio piuttosto che un altro, il prezzo pagato per il dire all'uomo la verità o per strappare l'uomo dalle trappole dell'errore, o più a fondo ancora del peccato. Quando noi diciamo disinvoltamente, e l'abbiamo imparato fin da bambini, Gesù è morto per i nostri peccati, noi diciamo una frase pesantissima sulla quale molto spesso non so se abbiamo capito cosa vuol dire, perché se qualcuno vi facesse catechisticamente la domanda bruciapelo, che vuol dire? Provate, probabilmente non avreste facilmente una risposta pronta. Oppure sarebbero quel tipo di risposte che a pensarci poi sopra ci si accorge che non possono essere così. Ed invece, se poco poco si pensa che quando si verificano delle storture a livello anche istituzionalizzato, a livello non solo di una persona o di un individuo, ma addirittura di una comunità, di una società, a livello addirittura della pratica religiosa dominante, quando si verificano delle storture, lavorare per togliere queste storture significa mettersi controcorrente, quando si pensa addirittura più a fondo che le storture sono delle trappole non solo derivanti dall'ignoranza o dall'errore, ma derivanti da una potenza negativa e distruttiva, ingannatrice o seduttrice, che la Bibbia chiama l'avversario di Dio e l'avversario dell'umanità, allora si capisce che addirittura i racconti di controversia mettono in ballo, come i racconti di esorcismo, uno scontro epocale fra Gesù e l'imperatore di questo mondo. Mettono in ballo l'intervento di Gesù come salvatore. L'essere dunque fedele o meno a questa strada mette in ballo la sua identità tipica di Redentore del mondo. Allora si capisce l'importanza dei racconti di controversia. E si capisce come effettivamente nel Vangelo di Marco, adesso lo vedremo, andavanti, siano così massicciamente presenti. Ma andando più in là della spiegazione, ecco, di questa cosa, come abbiamo fatto fino adesso, e andando più vicini a noi, si capiscono molte altre cose, molto grosse. Si capisce ad esempio che la morte di Gesù, come accennavamo l'altra volta, è il risultato di una libera scelta. Di uno stile di vita, di un'impostazione della vita, di una fedeltà alla coscienza e alla missione propria. Si capisce che la morte di Gesù quindi non è comparabile con le sofferenze di carattere non liberamente scelto e non risultato delle proprie scelte, come spesso forse si fa, confondendo la croce con la croce di Cristo, con le croci, intendendo per croci tutto quello che fa soffrire. Si capisce ancora di più che il prezzo, se per Gesù il prezzo inevitabile della fedeltà a se stesso e a noi è stata una strada difficile, si capisce che per essere cristiani o suoi discepoli non è evitabile. Non è evitabile il conflitto, non è evitabile l'andare controcorrente, non è evitabile la croce come la sua, che non è, ripeto, una sofferenza capitata non per libera scelta, ma sono le sofferenze e le lotte, i conflitti che derivano dall'essere fedeli alla strada di Gesù, al Vangelo, alla scelta cristiana. Questi sono grossissimi motivi di confronto della nostra vita con la pagina evangelica, grossissimi motivi di confronto, di revisione, di preghiera, di conversione. Qui tocchiamo, se ci accorciamo di queste cose, tocchiamo le radici, i nodi principali dell'identità e della professione di fede cristiana, cioè della sequela di Gesù. Quindi al di là del singolo episodio, del singolo conflitto, bisogna che impariamo ad accorgerci, ci sono tutte queste grossissime, come si dice, retroscena, no? Queste grossissime implicazioni che ci aiutano a capire la portata molto grossa di questi passi, non solo per la vicenda di Gesù o per la comprensione corretta quindi del Vangelo secondo Marco, ma visto che il Vangelo non è un libro di storia, ma parola di vita, cioè parola da vivere, o confronto, specchio della comunità e dell'identità cristiana, allora si tratta solo di alcuni nodi centrali della vicenda di Gesù, della comprensione dell'impostazione del Vangelo di Marco, ma della vita cristiana stessa, che con queste cose si misura, in queste cose si riconosce, e con queste cose si caratterizza. E dopo invece nel dettaglio di ciascuno di questi episodi si potrebbero forse dire o vedere altre cose, che però adesso è meglio che le vediate con la vostra lettura diretta. Queste sono solo delle indicazioni generali per tutto il blocco, per tutta la sequenza di controversie, che è il prossimo blocco del Vangelo di Marco che ci prefiggiamo un po' di percorrere. Dopo, percorrendolo, magari vedrete voi o sentirete voi degli echi particolari che magari ci rivedremo la prossima volta. Quindi io direi di fermarci qui adesso con la presentazione del prossimo blocco di brani che leggerete, e adesso dare lo spazio invece a quello che avevate da dire. Invece di metterlo all'inizio, allora mettiamolo alla fine, ma... E che comunque, vi ripeto, è importantissimo quanto, e anzi di più, di quello che dico io, eh? Questo non è per farvi complimenti, o per incensarvi, o per politica, o per captarsi a benevolenze, come si dice. No, è perché io non sono venuto qui a farvi le conferenze sul Vangelo di Marco. Se ha senso, ha senso se il vostro cammino incontro al Signore attraverso il Vangelo di Marco è una cosa a cui io posso servire bene, se no il resto non conta granché.
Il prossimo brano che cosa comporta? Capitolo terzo.
Capitolo secondo, dal versetto 1 al capitolo terzo, versetto 6.
E il prossimo?
Successivamente prenderemo il capitolo terzo.
Terzo
solo. Prenderemo il capitolo terzo.
Io allora riguardo...
Ci ho pensato adesso, ma adesso il capitolo terzo, sì.
Riguardo allora il capitolo dell'altra volta. Avevo due per
questo. Capitolo primo.
Capitolo primo. Due perplessità, la prima è questa qui, qui vedo subito una sfilza, diciamo così, di miracoli, proprio all'inizio del Vangelo, no? E a me capita sempre così, quando si legge un brano dove si raccontano i miracoli, che sinceramente io non capisco cosa ci deve contare. Cioè, a me personalmente di questi miracoli non mi dicono quasi niente. Cioè, Gesù guarisce un indemoniato, scaccia un demone, guarisce la suocera di Simeone, si guarisce e si mette a servirli, poi continua guarigioni su guarigioni, qui non le elenca e non le specifica,
fa un riassunto,
fa capire che insomma
di massa.
Cioè, praticamente come se lui sta lì, guarisce 50 per una giorno, 100
per massa, di massa.
Cioè, ci sono questi miracoli di massa. Io non ne capisco il senso, non ne capisco il senso, non capisco perché gli evangelisti tutti sono così solleciti nel riportarceli e soprattutto perché questo discorso, tutto sommato, vedo che non ha una continuità. Cioè oggi, perlomeno questo tipo miracolo. In questa forma, cioè questo tipo di guarigione, con questi connotati praticamente non ne vedo. E quindi ecco, mi resta proprio un punto scuro di tutti questi miracoli messi così. L'altro problema era, l'abbiamo toccato anche questa sera, qui comincia subito col guarire un indemoniato, e poi continua e guarisce ancora altri indemoniati. L'altra volta tu hai detto qualcosa, non mi ricordo che preciso, riguardo al demonio, cioè, allora, qui si parla proprio di demonio. Noi, diciamo, questa forza, questa entità, come la vediamo, come la dobbiamo vedere? Come un'entità vera e propria, cioè il demonio, il principe del mondo, il Satana, il diavolo, diciamo, in questo modo di Dio. Oppure, ecco, mi sembra che l'altra volta che hai detto qualcosa del genere, oppure c'è, come dice qualcuno, è praticamente il diavolo dentro di noi, cioè noi abbiamo del positivo e del negativo, noi dobbiamo lottare contro il male che è dentro di noi, cioè abbiamo, diciamo, una negatività da vincere, ecco. Questa è una cosa, cioè a me pare che sia un discorso ben diverso, cioè io so che devo lottare contro i miei limiti, le mie debolezze, è una cosa. Se so che devo lottare contro il principe del mondo, che è quello che regna e governa effettivamente questo mondo attraverso tutti i mezzi che ha a disposizione, televisione, radio, giornali, pubblicità, tutto quello che vogliamo, è un conto, ripeto, è un altro conto se io, ecco, le domande non posso dire.
Vuoi la risposta dal...
Sarà meglio perché non mi dimentico, vado subito, non dimenticatevi voi, così.
Sennò si può arricchire un po'.
No, sei sulla stessa roba, sì.
Sì, no, io volevo un pochino giustificare, secondo me non si può presentare Gesù senza prima, cioè lui era in conflitto, si mette in conflitto con le autorità del tempo, con il potere politico e religioso del suo tempo, però gli evangelisti non possono far vedere questo conflitto senza prima presentare Gesù, dire cos'era e cosa aveva fatto e cosa stava facendo. Quello che invece a me rimane, non riesco a capire, è perché lui, certa gente la guarisce, la tocca e la... e fa dei miracoli e altri gli sfugge, sembra l'abbiamo sfiorato un pochino l'altra volta, e a un certo punto si stufa, proprio è scorbutico e dice basta, voglio andarmene da qui, cioè non gli interessa effettivamente il successo, però insomma chi è guarito sta bene, chi è che invece ha bisogno, cioè questo che non riesco, non lo so se c'entrava pochino, dopo il successivo, il benedetto è un'altra cosa.
Dunque, innanzitutto la questione dei miracoli. È vero che gli evangelisti, anche Marco, anche gli altri, ne riportano un mucchio. È uno dei materiali più frequenti nei racconti dei Vangeli. Precisiamo subito che noi li chiamiamo miracoli. Il termine non è usato dai Vangeli, non esiste nei Vangeli il termine miracolo. Termine nostro, quindi della teologia cristiana successiva, che poi alla lettera significava meraviglia, ma che per noi significa un certo tipo di meraviglia che è contro tutte le possibilità umane. La parola infatti è stata fabbricata per dire qualcosa che assolutamente non è una meraviglia, appunto perché è qualcosa di fatto che non è fattibile, che è impossibile. Ora, i racconti di miracolo, quando sono stati composti e quindi trasmessi nei Vangeli, non avevano questa ultima caratteristica che invece accenniamo adesso con la parola miracolo, e sono stati trasmessi all'interno del Vangelo, come materiale evangelico, sono stati trasmessi come i detti, come si trasmettevano i detti, così si trasmettevano i fatti. I Vangeli sono una raccolta di detti e di fatti di Gesù di Nazaret. E tra i detti ci sono vari tipi di detti, tra i fatti, ecco, il racconto più frequente è precisamente quello che noi chiamiamo di miracolo, che poi sono anche lì diversi tipi, se andiamo a vedere più da vicino. Che siano riportati con tanta frequenza vuol dire, la prima cosa che viene in mente, pensandoci un pochino, vuol dire che molto frequenti devono essere stati nella vita di Gesù. Cioè, non si spiega che la frequenza l'abbiano prodotta o l'abbiano gonfiata. Questa non è propaganda, il genere letterario dei Vangeli non è di tipo propagandistico.
Infatti, non è il tipo... crocifisso vuol dire che qualcosa sotto dava fastidio, insomma, in qualche modo.
Certamente, la ragione della crocifissione, come dicevamo prima, è legata soprattutto ai conflitti religiosi e alle controversie. Tuttavia la prima cosa del perché ce ne sono tanti deve essere perché nella vicenda di Gesù erano la cosa che aveva una frequenza così grande. E allora ci si deve domandare perché.
Perché era anche per l'attenzione.
Ecco, se fosse per attirare l'attenzione, se fosse uno strumento per attirare l'attenzione, non sarebbe una gran bella cosa.
Però fanno presa, hanno fatto presa sugli apostoli, a un certo punto è un attirare l'attenzione.
Perché hanno fatto presa sugli apostoli?
Perché riportarlo, per me, riportare tutti questi avvenimenti vuol dire che sono stati ben definiti, sono rimasti impressi, sono cose che rimangono...
Dunque, non potevano... Chi sono rimasti, che sono rimasti impressi, cioè che sono stati trasmessi perché evidentemente c'è qualcosa di impressionante o che ha impressionato, questo sì, però per quale motivo è impressionante? Questa è la cosa da precisare, cioè qual è stata l'origine di un'attenzione, a questo genere? Ecco, se il motivo fosse il fatto che non era una cosa umana, non è corretto, da quel che sappiamo dell'epoca di Gesù, ma soprattutto della tradizione che sta alle spalle di Gesù e che è la tradizione biblica. Il miracolo non è un fenomeno tipico dei Vangeli, come lo conosciamo noi, è presente nella Bibbia dell'Antico Testamento. Non è dunque la ragione della novità del fenomeno quella che ha portato a presentare questo lato della vicenda di Gesù in modo così, così frequente. Elia, Eliseo, secondo il libro dei Re, hanno fatto dei gesti simili a quelli di Gesù, pari pari, identici addirittura in certi casi. Dunque ci devono essere degli altri motivi. E i motivi, da quello che si riesce a capire, appunto stando attenti anche al modo come le cose vengono raccontate nei Vangeli, per esempio questo particolare delle guarigioni di massa, no? Che notavate prima, che non solo in Marco ma anche in altri sono frequenti, se si sta attenti anche al modo come viene raccontato, il motivo è prima di tutto che nella vicenda di Gesù, nella storia di Gesù, nello stile di Gesù, nel modo di vivere di Gesù, erano un fatto molto frequente, ma ecco, se ci poniamo dal suo punto di vista, cioè ai suoi tempi, ai tempi della predicazione di Gesù, e dalla mentalità contemporanea, il motivo principale per cui Gesù si muove in questo modo non è quello predicazionale, nel senso di strumenti di attirare l'attenzione, ma è invece quello di soccorso. a delle urgenze, a dei bisogni drammatici degli uomini. Cioè la manifestazione di uno stile di vita che è estremamente attento alla sofferenza, alla debolezza, al bisogno, al dramma, insomma, di uno stile di vita caratterizzato dall'amore, di uno spirito, tra virgolette, possiamo dire anche con la S maiuscola, visto che poi i predicatori cristiani hanno, senza mezzi termini, parlato di Spirito Santo come il motore del modo di muoversi di Gesù. Possiamo parlare tranquillamente anche con la maiuscola, cioè di una straordinaria sensibilità, di una straordinaria attenzione, di una straordinaria dedizione. Questo deve essere il principalissimo e più antico motivo dal punto di vista di Gesù, cioè proprio allo stadio più antico, no? Della presenza così massiccia, così frequente dei miracoli nei Vangeli. Un altro motivo, probabilmente anche questo contemporaneo a Gesù stesso, all'attenzione di Gesù stesso, alla caratteristica del suo modo di muoversi, ma naturalmente più implicito, quindi che avranno probabilmente capito soltanto i predicatori cristiani successivi, e non è affatto documentato che l'abbiano capito gli interessati all'epoca di Gesù, è che attraverso questi gesti, in pratica, si dimostrava, avveniva insomma, toccava con mano, che quando Gesù diceva, come ci dice il Vangelo di Marco, che lo slogan della sua predicazione era riassumibile così, il regno di Dio è qui, il regno di Dio sta operando, sta chiamando, il regno di Dio è vicino, convertitevi, credete al Vangelo, Marco 1,15, che avevamo visto e sottolineato l'altra volta. Quando Gesù, cioè, diceva qualcosa del genere, oppure diceva di Dio, che era Dio perché era capace di amare, perché era misericordia e perdono, perché era amico dell'uomo, il Redentore, quando Gesù diceva queste cose, egli non era soltanto uno che diceva di queste cose, ma che era in grado di darle oltre che dirle, che è ben diverso che dirle soltanto. Cioè si suggeriva in modo abbastanza concreto che Gesù non era semplicemente un predicatore. Si suggeriva qualcosa di profondo sull'identità di Gesù, se volete, ma più a fondo ancora sull'identità di Dio. Soltanto che questi aspetti dei suoi gesti non risulta affatto dai Vangeli che siano stati percepiti dai contemporanei. Non so se ci avete fatto caso, questo smentisce definitivamente l'equivoco che i Vangeli siano stati fatti per attirare l'attenzione sulla parola di Gesù, per facilitare quindi il processo di apertura. Non so se avete mai notato, tranne un caso solo, i Vangeli non dicono mai che i cosiddetti miracolati si sono convertiti. Mai, tranne un caso. Fate la statistica, uno su, statistica praticamente
inconsistente. Questo dimostra chiaramente che non può essere corretto pensare che i miracoli sono stati fatti per attirare l'attenzione, che allora hanno fallito completamente. Del resto, vi ho già detto, miracolo era qualcosa di normale per qualcuno che si presentava come uomo di Dio, era già conosciuto nella Bibbia come tale. Parte che pare di capire secondo il Vangelo di Giovanni che era una cosa una prassi abbastanza frequente, se non normale, frequente. Ma il fatto che documenta più chiaramente è che ci fosse una volta che i miracolati diventano discepoli. Dunque, il legame così, ponendoci all'epoca di Gesù e quindi allo stadio più antico, non sembra affatto corretto, mentre si capisce molto meglio quelle due cose che vi ho detto prima, che questi siano i gesti spontanei, inevitabili, di chi davanti alla gente reagisce in quel modo che il Vangelo di Matteo in una bellissima frase, a un certo punto, capitolo 9, sulla fine dice, e cioè che agli occhi di Gesù la gente era come pecore senza pastore. Era una gente sfinita, stanca, bisognosa di essere amata, che cercava un pastore. Ed è in quel contesto che il Vangelo di Matteo dice che Gesù affida anche ai suoi discepoli di fare quello che faceva lui. La messe è molta, ma gli operai sono pochi, cioè i bisogni sono tanti, ma chi se ne occupa sono molto pochi. Ed allora Gesù, dice il Vangelo di Matteo, che dà ai suoi discepoli l'incarico e il potere di fare quello che faceva lui. Cosa estremamente significativa di quello che stavamo dicendo prima. Invece un ulteriore aspetto che si può chiamare chiaramente catechistico dei racconti di miracolo è quello che deve invece essere maturato dopo la morte e la risurrezione di Gesù, quando i suoi discepoli incominciarono a proclamare la grande notizia che avevano scoperto, e nel proclamare la grande notizia della morte e della risurrezione di Gesù, documentavano quel che dicevano con i loro ricordi, con gli episodi, con i fatti, cioè con delle raccolte di detti e di fatti da cui poi più tardi sarebbero nati i nostri Vangeli, che sono delle raccolte di detti e di fatti messi per iscritto. Cosa voglio dire con aspetto catechistico? Quando soprattutto si usarono questi racconti dopo che erano avvenuti come materiale predicazionale nella predicazione cristiana primitiva, allora si capisce molto bene che questi episodi fossero come la proclamazione narrativa di che cosa è l'incontro con Gesù risorto. Quindi non personaggio del passato, ma personaggio del presente, che cioè quello che quella volta succedeva nell'incontro di guarigione succede nell'incontro di conversione, la stessa cosa. Al posto del malato ci sta dunque il credente in questo nuovo utilizzo del racconto di miracolo, e allora si capisce che i racconti di miracolo siano spesso arricchiti di parole come fede, preghiera, vere e proprie preghiere. Gesù, figlio di David, abbi pietà di me, che pari pari stanno nella nostra liturgia. Oppure, Signore, io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. Signore, che io veda. Tu credi? La tua fede ti ha salvato. Questi sono termini che si addicono benissimo all'incontro con Gesù, che non è quello degli antichi miracolati, diremmo noi, ma quello della predicazione, della conversione, dell'incontro col Signore risorto, che appunto perché risorto avviene, continua ad avvenire. Prendete per esempio quello della guarigione della suocera di Simone, quella breve accenno che c'è nel primo capitolo del Vangelo di Marco. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei ed egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano e la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Leggete questo passo, come vi stavo dicendo adesso ultimamente, e vi accorgerete che questa è la filigrana, il racconto in filigrana dell'incontro con Gesù e di che effetto fa l'incontro personale con Lui. Ti mette in piedi e soprattutto ti mette in servizio. Sentite come le stesse parole del racconto che all'epoca di Gesù deve essere stato qualcosa di, come dicevamo prima, le stesse parole o lo stesso racconto diventa benissimo, come dire, racconto in filigrana dell'incontro del credente col Signore Gesù. Allora si capisce, anche sotto questo ultimo aspetto, che nella predicazione cristiana primitiva e di conseguenza nei Vangeli, nella catechesi cristiana primitiva e di conseguenza in quella scritta che sono i Vangeli, queste cose giochino un ruolo, questi racconti abbiano un ruolo di tanta importanza e di tanta presenza, no? E siano così massicciamente presenti. L'ultima sfumatura, quella che conosciamo noi, è giunta per ultima ed è la più secondaria, ed è quella di chi, esaminando qualcuno di questi racconti, la cosa è avvenuta soprattutto negli ultimi secoli, nel secolo scorso, agli inizi del nostro ancora, esaminando qualcuno di questi racconti con il microscopio scientifico, con l'occhio della medicina legale, con lo strumento dell'analista, e scoprendo in alcuni di essi delle caratteristiche che probabilmente possono essere identificate come dei miracoli nel senso moderno del termine, cioè come dei gesti che hanno i connotati, le caratteristiche di avvenimenti umanamente, scientificamente inspiegabili, si dica: i miracoli di Gesù sono anche la dimostrazione che chi li compie, chi compie delle cose del genere, ha una sorgente e una identità che fa discutere. cioè che fa venire in mente qualcosa che viene da più lontano e da più in alto dell'uomo. Ma questo è tanto vero che un approccio, c'è una sfumatura, no, data alla comprensione dei racconti più recente, è tanto vero che, ripeto, i contemporanei di Gesù, i conoscitori della Bibbia, conoscono molte altre persone che hanno compiuto gli stessi gesti di Gesù, dal punto di vista anche di quelli più clamorosi, e a nessuno è mai saltato in mente, neanche per l'anticamera del cervello, di porsi il problema della divinità degli autori. Dunque questo è il risultato di preoccupazioni e di centri di interesse specifici, settoriali, riguardanti per esempio il problema dell'identità sovrumana di Gesù, che, ben inteso, non è una cosa da poco, ma che è molto da discutere che sia venuta fuori per questa strada. La scoperta è stata fatta per altre vie, almeno alle epoche più antiche. È stata fatta, tant'è vero che è stata proclamata come tale. Ma altra cosa è dire che la scoperta è stata fatta ed è stata proclamata come tale, e altra cosa è dire che è stata fatta attraverso i miracoli, i cosiddetti miracoli. Questo è un altro discorso. E non sembra affatto corretto. Per quanto riguarda il particolare che abbiamo notato l'altra volta, che a un certo punto Simone va a cercare Gesù che si era ritirato di notte a pregare da solo in un luogo deserto, e gli dice: tutti ti cercano, e lui dice: andiamo dall'altra parte. Ecco, la interpretazione, la lettura corretta di quel passo non ha a che fare con i miracoli, ma ha a che fare con un'altra cosa. Quindi non va applicata al fatto che Gesù rifiuta o si rifiuta qualche volta, si stufa o si scoccia di fare queste cose. È applicata invece ad un'altra cosa, è la risposta ad una certa quadratura di Pietro, che Pietro si è fatto di Gesù, e cioè come un uomo di successo.
La storia dei cagnolini come...
Quello è un altro episodio che, di nuovo, va messo nel suo contesto. Avete presente qual è l'episodio dei cagnolini?
No, certo.
Dunque, vi ricorderete di aver sentito qualche volta, non è in Marco, questo è in Matteo, questo episodio, di aver sentito qualche volta il racconto di una donna che insiste molto forte con Gesù per avere la guarigione della sua figlia malata, e Gesù gli dà delle risposte effettivamente piuttosto brusche e scostanti, almeno secondo il racconto del Vangelo di Matteo, tipo quella, non è giusto prendere il pane da dare ai propri figli e darlo ai cani. E racconta il Vangelo di Matteo che questa donna gli risponde: sì, è vero, però le briciole si danno anche ai cani. Al che cambia la scena, colpo di scena, diremmo noi alla mai buongiorno, colpo di scena, e la situazione cambia radicalmente. Gesù dà la risposta cercata dicendo: donna, grande è la tua fede, tirando fuori una di queste parole famose del che vi dicevo prima. Avete presente adesso un po' quell'episodio? Loro mi dice: ma è quella questione dei cagnolini? Effettivamente lì c'è, non in quel passo che si diceva che non si riferisce a miracoli, ma a quest'altra cosa, ma in questo, per esempio, il contesto, no, il quadro di riferimento è certamente la richiesta di guarigione. Ma quel modo di rispondere di Gesù, che si trova nel Vangelo di Matteo, è legato precisamente ha una delle caratteristiche del modo di presentare Gesù secondo Matteo, nel Vangelo di Matteo, e che è il privilegio, la precedenza agli ebrei della proposta del Messia, della proposta della salvezza venuta attraverso Gesù, la precedenza da doversi dare agli ebrei per la precedenza che essi hanno nel piano di Dio, perché sono il popolo eletto, cioè nella casa sono i primogeniti. E secondo il diritto del tempo si sapeva bene che il primogenito non aveva lo stesso trattamento del secondo genito. Nel Vangelo di Matteo, che è un Vangelo scritto per una comunità di ebrei convertiti al cristianesimo, questa caratteristica del ministero di Gesù, cioè di essersi occupato esclusivamente della casa di Israele, come dice il Vangelo di Matteo, cioè dell'evangelizzazione del suo popolo, è, secondo l'Evangelista Matteo, il rispetto di questo diritto di precedenza, che non è un diritto di precedenza umano, secondo il Vangelo di Matteo, ma un diritto di precedenza divino, cioè di origine divina, perché è Dio che ha scelto quel popolo per essere il porta, cioè, l'altoparlante, la cinghia di trasmissione della sua parola e della sua iniziativa a tutti i popoli. C'era dunque all'interno della tradizione teologica ebraica il dogma, cioè il principio della precedenza, del diritto di precedenza, che Gesù, che spiegherebbe il motivo per cui Gesù si è mosso all'interno, spiegherebbe teologicamente il motivo del fatto che Gesù si sia dedicato, come dice il Vangelo di Matteo, alle pecore perdute della casa di Israele.
Però Gesù, posso? No, perché
lì, però prima di continuare
finisco solo per
volevo dire, perché ci può darsi ci sia qualcuno, non è che vogliamo terminare, ma ci sia qualcuno che voglia fare la prima tappa, alcuna necessità di uscire, di andare a casa, di dormire.
Sì, sono le 10:30.
Ecco, le 10:30 noi pensavamo di fare questo stacco.
Finiamo questo almeno, no?
Sì.
Anche Satana è interessante.
Infatti c'ho Satana, aspetta, finiamo questo.
Ve l'ho detto che bisogna dedicare tutto l'incontro a ste robe, ve l'ho detto io.
Mi sono permessa di interrompere perché così dopo lei la completa, no? Cioè io volevo dire, è vero che c'era questa legge che più che umana era divina, no? Cioè c'era un fondamento divino in questo prediligere
gli ebrei,
no? Però la richiesta della donna, di quella donna dei cagnolini, da un punto di vista strettamente umano, era giusta, no? Quindi, siccome Gesù tante altre volte ci ha dato prova di scavalcare tutte le leggi, cioè in poche parole, lui non era molto riverente, cioè non era molto legato a quelle che erano le leggi del tempo, le scavalcava a piedi pari, abbiamo visto proprio nella parte che ha fatto questa sera. Quindi resta comunque, cioè, la domanda.
No, perché l'ha scavalcata.
Però dopo, cioè, ha avuto la prova della
fede.
Che ci sia in quel racconto una pedagogia della fede, perché è raccontato dal punto di vista catechistico, corrisponde a quello che vi ho detto prima, che l'ultima redazione, quella dei Vangeli, dei racconti di miracolo, è marcata da queste caratteristiche, altrimenti non ci sarebbe il termine "grande è la tua fede", che è il segnale, la spia di questa redazione, di questa versione catechistica del discorso, che è precisamente caratteristica dell'epoca di Matteo. E siccome l'Evangelista parte dal dogma, dal principio della precedenza degli ebrei, nel redigere il racconto non può che redigerlo con queste sfumature, che del resto corrispondono, non è che le ha messe lui, corrispondono al modo di muoversi di Gesù. Perché è vero che Gesù si è occupato
non ha avuto neanche il tempo, a dire la verità, ma si è occupato solamente del suo paese, e che il problema dei lontani si è posto nella generazione successiva. Non a caso, perché probabilmente non era maturo e non si poteva porre all'epoca di Gesù. Ma che questo dal punto di vista storico fosse anche vero, che non si poteva porre all'epoca di Gesù, è stato letto non più sul piano storico ma sul piano religioso, teologico, da Matteo come il rispetto del diritto di primogenitura del popolo ebraico. E se si parte da questa angolatura, che è l'angolatura dell'evangelista, si comprende il modo, benissimo il modo come è redatto quel racconto. Le risposte di Gesù, infatti, sono le risposte, le prime risposte sono le risposte coerenti a questo principio del privilegio del popolo eletto nella sua attività. Come dire, il mio compito è questo. Quindi non mi chiedere di fare ciò che non è ancora, no? Come risponde Gesù a Cana, secondo il Vangelo di Giovanni, alla sua mamma: non è ancora giunta la mia ora. Qualcosa di analogo. Non mi chiedere questo. E naturalmente lo dice con i termini parabolici che sono abituali nel Vangelo sulla bocca di Gesù, e che erano tecnici, tra l'altro, per indicare gli stranieri nella teologia del privilegio del popolo eletto. Per indicare gli stranieri si diceva le genti, che non voleva dire le genti come intendiamo noi oggi, ma era una categoria che indicava noi e il resto del mondo. Era una categoria di serie B, senza mezzi termini. Per cui quando Gesù usa il termine figli cani, guardate che i cani abitavano in casa, anche lì il termine cani non ha il senso dispregiativo che usiamo noi oggi quando si dice sei un cane, come un cane. Questo è il nostro mondo. Ma in quel racconto i cani sono nient'altro che la categoria di casa che viene dopo dei figli. E infatti è vero. Ed è in questo senso che si dice non è giusto non rispettare il privilegio dei figli. È vero, infatti, risponde lei, che sapeva bene queste cose. Ma io non ti chiedo il privilegio dei figli, io ti chiedo le briciole. E quando lei dice così, cioè mette a fuoco in questo modo la cosa, non a caso il principio della primogenitura è stato rispettato ed accolto, non a caso avviene la stessa cosa che avviene in Israele anche per lei. Addirittura l'evangelista che racconta la presenta come l'immagine della credente, la prima credente non ebraica in Gesù. Secondo il modo del racconto, almeno secondo la presentazione che fa Matteo, Gesù le dice: donna, grande è la tua fede. Quindi quella diventa un emblema, uno specchio per i destinatari addirittura del Vangelo di Matteo, che sono invece degli ebrei. Addirittura una pagana che diventa, diremmo noi oggi, una specie di santa, secondo questo modo di raccontare le cose. E così si capisce molto bene che non si tratta neanche lì di un sottrarsi di Gesù, ma si tratta di un'altra angolatura di racconto di miracolo, che è caratteristica dell'evangelista Matteo, per via delle caratteristiche del Vangelo di Matteo. Guardate bene che dopo tutta questa spiegazione c'è sempre, rimane sempre il lato più importante della questione per quanto riguarda i miracoli, prima di passare a quell'altra, che è questo: che non si tratta solo dell'origine storica di queste cose fatte in questo modo qui, perché che siano stati consegnati a noi dei racconti di miracolo in tanta abbondanza nei Vangeli deve avere un senso che non è quello storico semplicemente, che io ho cercato di spiegarvi in modo che non ci siano problemi di lettura poi, ma è soprattutto quello del perché si consegna il Vangelo alle comunità cristiane. Cioè quello è uno dei connotati caratteristici della comunità cristiana. La comunità cristiana, cioè, che come Gesù non si fa carico delle urgenze, dei drammi, del pronto soccorso, della guarigione, della salvezza, nel senso che noi oggi con i nostri linguaggi dualistici chiameremmo materiale, che evidentemente per Gesù non è per niente materiale, tant'è vero che se ne occupa con tanta dedizione, con tanta frequenza. Se la comunità cristiana non si dedica, non si fa carico di quei bisogni che noi con un linguaggio tutt'altro che evangelico siamo abituati a chiamare materiali, non è cristiana, senza mezzi termini, perché non segue Gesù. Da qui capite che la dimensione caritas, che oggi chiamiamo caritas, con questo termine che viene dal latino, che si riferisce, è diventato un termine tecnico per riferirsi precisamente agli interventi sul territorio, agli interventi sulle persone, agli interventi sui bisogni, agli interventi, come si dice, sugli ultimi, prendendo un'altra parola che viene dal linguaggio evangelico. Questa non è una cornice del cristianesimo. Questa è una parte sostanziale del cristianesimo. La dimensione caritas non è di cornice, ma di centro, di identità. Non so se mi spiego. Oltre all'aspetto catechistico, che è ugualmente di grande utilità, perché io, se mi riconosco io nel mio incontro col Signore risorto, in quei racconti lì, accidenti, sono suggestivi e provocanti quanto mai. L'altro discorso del primo impatto di Gesù secondo il Vangelo di Marco, il primo impatto, la prima comparsa pubblica di Gesù secondo il Vangelo di Marco in sinagoga è l'impatto con un indemoniato, è un'altra cosa molto significativa nel Vangelo di Marco, perché nel Vangelo di Marco i racconti di esorcismo cosiddetti, con un termine moderno che è come quello di miracolo, non è appropriato, perché la categoria che noi oggi indichiamo con il termine esorcista, esorcismo, è una categoria che è tutto da discutere se corrisponda agli episodi raccontati nei Vangeli. Comunque, convenzionalmente si dice così, quindi diciamo che il Vangelo di Marco si apra con un racconto di esorcismo come primo impatto di Gesù con il mondo, con la realtà, con la storia, con l'umanità, è fortemente significativo perché una delle caratteristiche del Gesù di Marco, dell'immagine di Gesù predicata da Marco, è precisamente quella di essere il lottatore, l'avversario, il vincitore di un duello con quello che la Bibbia più volte ha chiamato, la letteratura apocalittica contemporanea di Gesù chiamava il principe di questo mondo. È cioè una caratteristica del Gesù di Marco che alla sua entrata, alla sua prima entrata nell'umanità, sulla scena della storia umana, la prima cosa che succede è l'impatto e il conflitto con questa realtà. Con questa realtà, cioè con che cosa? La Bibbia presenta la storia umana fin dalla prima pagina del primo libro della Bibbia, che è il libro del Genesi, presenta la storia umana come un sistema di vita che non rispetta, ma che anzi si oppone al insegnamento della parola di Dio.
il cosiddetto peccato originale, anche qui con questo termine tecnico, convenzionale, continuiamo ad usarlo, ma è tutto da spiegare, si intende precisamente una presentazione della storia umana che nella Bibbia dalla prima all'ultima pagina è ricorrente e che dice che la piega che la storia umana, che gli avvenimenti della storia umana hanno preso da sempre, cioè da quando l'uomo si ricorda, dall'origine di questo, da sempre, da quando l'uomo si ricorda, da quando è storicamente ricostruibile, la piega che da sempre ha preso la storia umana è quella non del governo, dell'autorità, dell'obbedienza, della sequela, del seguire gli insegnamenti che nella Bibbia vengono presentati come verità, come parola di Dio, ma esattamente l'opposto di questo. Fare questa affermazione sulla storia umana chiaramente non è cascato dalle nuvole. Se si trova nella Bibbia un'affermazione così, che tra l'altro non si trova soltanto nella Bibbia, è il risultato di una serie di dolorose, di drammatiche esperienze di coloro che guardano il mondo pensosi delle sorti dell'umanità e non semplicemente rassegnati a dire di è così, è inutile arrabbiarsi, è così. Cioè, di coloro che guardano il mondo non con l'indifferenza e la rassegnazione o con l'avvilimento, ma di coloro che